Oggi vorrei parlarvi del giudizio incidentale e in particolare spiegarvi che cosa vuol dire quell'incidentale. Perché si chiama giudizio incidentale? Perché è un incidente processuale. Sono scappate le api? Incidente processuale. Che cos'è il processo innanzitutto? Si chiama processo quel particolare procedimento che si svolge davanti al giudice. Per cui il processo è un tipo di procedimento. E che cos'è il procedimento? È la successione degli atti preordinati allo stesso risultato. Allora, il processo è una successione di atti che si svolge davanti al giudice e che arriva alla sentenza. Questo sarebbe il martello della sentenza, va bene? Intanto di bravo, sì. Arriva la sentenza. E in questo processo ci sono le diverse fasi. Dipende dal tipo di processo, se penale, civile, tributario, amministrativo, dipende dal diverso rito che viene seguito, perché i riti sono diversi. Questo lo studiate, diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa e così via. Nel corso di questo processo possono accadere degli incidenti. Per esempio, io vengo convenuto davanti al dottor Polcelli e ne contesto la competenza. Dico, la competenza non è tua, è una questione di territorio, una questione di valore della causa o per una questione di giurisdizione, perché è stato investito per esempio il giudice civile, io dico no, è giurisdizione del giudice amministrativo. Questo può essere un incidente che interrompe il processo e fa svolgere una fase parallela di fronte a un altro giudice, per esempio di fronte alla Cassazione. Spetta la Cassazione a decidere dei conflitti di giurisdizione. Se io contesto la competenza, la giurisdizione del giudice civile, perché secondo me la giurisdizione è speciale del giudice amministrativo, e queste sono cose che accadono ogni giorno, ecco che il giudice si deve bloccare, investire la Corte di Cassazione che deciderà di chi è la giurisdizione. Se viene confermata la giurisdizione del dottor Porcelli, sarà lui a dover procedere e quindi riprenderà il giudizio. Questo è un incidente. Può capitare che nel corso del giudizio io sollevi la questione che la norma che mi stanno applicando sia contraria al Trattato dell'Unione Europea. Questo voi dovete già saperlo, e quindi il dottor Porcelli dovrà interrompere il giudizio e sollevare una questione preliminare di interpretazione della Corte di Giustizia. Ecco che anche lì c'è un incidente che interrompe, così come gli incidenti interrompono l'autostrada, possono interrompere anche il procedimento, il processo di fronte al giudice. L'incidente di costituzionalità è esattamente un incidente, è uno dei possibili incidenti. Il giudice procedente ha un dubbio sulla legittimità costituzionale, siccome non può disapplicare le leggi per via dell'articolo 101 secondo comma, non può disapplicare le leggi mai, neanche le leggi regionali, il test ha dato dei risultati sbagliatissimi di massa su queste cose, il giudice che procede deve interrompere il suo giudizio e investire la causa della Corte, perché è un'antinomia che lui non può risolvere, non c'è gli strumenti di soluzione di quell'antinomia. E quindi si trova di fronte a una norma ordinaria e a una norma costituzionale. Se lui applicasse la norma ordinaria, disapplicherebbe la Costituzione, cosa che non può fare. Ma se lui applica la norma costituzionale, disapplicherebbe la norma di legge, cosa che lui non può fare, perché è vincolato alla legge. E di conseguenza l'unica cosa che può fare è spostare l'antinomia, il contrasto normativo, di fronte all'organo competente, cioè la Corte Costituzionale. E questo è un incidente che ha come causa immediata la sospensione del giudizio. Il suo giudizio non può più andare avanti. Deve sospenderlo e potrà riprenderlo soltanto quando la Corte, dopo più o meno un anno, risolverà la questione costituzionale che lui ha posto. E così potrà riprendere il giudizio e svilupparlo. E vedremo come. Allora, la questione è incidentale perché nasce da un incidente processuale. In quel momento la terminologia vuole che il giudice diventi il giudice a quo, perché la Corte Costituzionale diventa il giudice ad quem. Questo è il gergo. Ogni volta che c'è un incidente, il giudice blocca il suo giudizio e fa partire un atto introduttivo di un altro giudizio. A quo vuol dire dal quale. Siccome il latino non è molto maneggiato dalle nuove generazioni, ogni tanto ci sentono le cose buffe, che sembrerebbe che ci sia un giudice che si chiama giudice a quo. E lui già da nascita è giudice a quo, come se fosse il giudice di Pacarini. Un pochino di Pacarini, per l'appunto. È semplicemente il gergo per indicare il moto del luogo e il moto al luogo, perché da dove viene l'atto introduttivo e dove si rivolge il giudice per risolvere il suo incidente. L'atto introduttivo che fa il giudice si chiama ordinanza. Come vedremo, l'ordinanza è il termine tipico, insieme alla sentenza, degli atti dei giudici, principio di tipicità degli atti. Come si chiama il tipico atto del potere legislativo? Potere legislativo. Il tipico atto si chiamerà? Bravi! E il nome tipico degli atti del potere esecutivo? Decreti. E il tipico atto del potere giurisdizionale, giudiziario, è la sentenza. Perché la sentenza è l'atto finale del procedimento, vedete? Incomincia qui il processo e finisce a sentenza. Tutte le fasi intermedie sono decise con ordinanza. Questa è proprio la terminologia, la vedremo con riflessa anche nella tipologia degli atti delle decisioni della Corte. L'ordinanza è l'atto interlocutorio, con l'ordinanza si dispone i mezzi istruttori, con l'ordinanza si decide di sollevare le questioni incidentali e così via, e alla fine il procedimento si chiude con la sentenza. Non c'è nulla di particolare, sono le normali regole processuali. Il giudice solleva la questione tramite ordinanze, e l'effetto di questa ordinanza è la sospensione del processo fino a sentenza della Corte. Il che vuol dire che quando il giudice interrompe il suo processo, attiva un processo incidentale, un giudizio incidentale. E quando è che il giudice solleva la questione? Attenzione, perché questo è un primo dato caratteristico. Il giudice la può sollevare o per richiesta delle parti, una parte, perché di solito è la parte contraria, perché non gli fa comodo, oppure d'ufficio. Può essere la parte che fa istanza di sollevare la questione, appartiene allo strumentario della difesa, no? Io sto difendendo un noto criminale, devo trovare i mezzi processuali che mi sono di vantaggio, tra questi mezzi processuali può anche essere quello di contestare la legittimità della legge incriminatrice, per esempio perché il delitto di mafia, l'associazione mafiosa viola la libertà di associazione, che è un discorso del tutto campato in aria, e il giudice a questo punto riceve la mia istanza e può sollevare la questione, ma poi mi pare anche d'ufficio la stessa cosa, il giudice nel suo lavoro di interpretazione e applicazione del diritto si trova di fronte all'antinomia, che sia la parte a indicarmi l'antinomia, che sia il giudice a individuarla per conto suo, è comunque il giudice che decide se sollevare la questione, perché lui non è tenuto a sollevare la questione per il solo fatto che la parte abbia fatto istanza. Perché se così fosse, il processo sarebbe a disposizione degli avvocati. Appena il giudice apre bocca, l'avvocato dice faccio istanza di illustrarità della legge tabellare. E di conseguenza sospende il giudizio all'infinito. Il che vuol dire che il giudice deve possedere un filtro con cui valutare se la questione è da prospettare alla Corte oppure no. Questo filtro lo applica soprattutto quando c'è distanza di parte. Perché se lo sviluppa lui si autofilta, come dire. Ma come vedremo, queste sue valutazioni sono poi ricontrollate dalla Corte perché sono poste a garanzia della incidentalità. Se li diamo per grado, non sono proprio nessuno del chiaro questo discorso. La incidentalità è garantita dal ricorrere di due requisiti, che sono la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Sono due requisiti alla fine abbastanza convergenti, ma che guardano a due problemi diversi. La rilevanza è a tutela della incidentalità. Cosa vuol dire che a tutela dell'incidentalità? Vuol dire che noi abbiamo un modello di giudizio di costituzionalità che deve avere un'origine concreta. La Corte non va disturbata per problemi teorici. Non è che il giudice si vede alla fine e dice, c'è una vignetta che ho del mio studio, stato nel giornale americano, che dice più o meno della Corte Suprema, e un giudice che si rivolge ad altro e gli chiede, ma tu non sai mai di quelle giornate in cui tutto ti sembra incostituzionale? Non è che il giudice si sveglia che tutto ti sembra incostituzionale e comincia a sollevare la raffica le questioni delle leggi che sono antipatiche. Deve essere la legge che sta applicando nel suo giudizio. La questione è rilevante se e soltanto se riguarda la norma, non la legge, vedete, il passaggio controllato, neanche la disposizione, ma la norma, perché le disposizioni si impugnano, ma non si applicano, non si applicano le norme, soltanto se è la norma che deve applicare nel suo giudizio. Questo è l'assicurazione che la questione nasca incidentalmente e non teoricamente. È un incidente del processo, nel senso che il processo va a sbattere proprio là. Deve andare a sbattere lì, perché se no il processo deve continuare. Il giudice ha l'obbligo di dare giustizia. Ha l'obbligo di amministrare la giustizia e di rispondere alla domanda delle parti. Non può interrompere il processo a capocchia. Lui può interrompere il processo, rivolgersi alla Corte soltanto se va a sbattere contro l'antinomia. L'antinomia è il paracarro che gli blocca la strada. E questo paracarro lo deve far rimuovere dalla Corte Costituzionale. E quindi la rilevanza ha bisogno di un'attenta motivazione, ed è una questione anche spesso interessante, qualche volta passione divertente. pensate a questo, un esempio storico. Fu nell'anno, parliamo di anni 70 più o meno, il governo decide di fare una piccola, grande riforma del sistema fiscale, dicendo: noi colpiamo i singoli, i redditi dei singoli, ma non vediamo mai la ricchezza familiare. Allora può essere che il singolo viva da solo, ma può essere che viva con moglie che guadagna altrettanto, e magari dentro c'è anche un figlio, un nonno, un zio della famiglia, che nello stesso nucleo familiare portano reddito. E di conseguenza hanno pensato: non colpiamo più il reddito individuale, ma colpiamo il reddito familiare. E quindi produsse una norma che obbligava tutti quanti, negli anni 70, se lo ricordo benissimo, fino agli anni 70, obbligava tutti quanti a fare una dichiarazione unica. I coniugi dovevano fare un'unica dichiarazione dei redditi, in modo che questa dichiarazione dei redditi sommava i due redditi, e siccome la tassazione è progressiva, ovviamente veniva colpita di più. Non era più colpito il reddito, lo so io, di 100.000 euro, ma veniva colpito il reddito di 200.000 euro, che vuol dire passare di stagione e avere una tassazione più pesante. La norma aveva ovviamente un suo senso, perché non è una norma di per sé stupida, aveva però anche dei palesi vizi di legittimità, perché colpiva una famiglia per cui i cretini sposati erano più cretini dei cretini singoli. E questo ha generato immediatamente una fuga della famiglia, per cui finalmente il marito diceva: la moglie sei cara, ma soli motivi fiscali bisogna che ci separiamo. Perché è ovvio, perché la separazione a questo punto significava soldi, diminuire la pressione fiscale. Allora si pensò immediatamente di impugnare questa legge. Ma come impugnare questa legge? Per impugnare questa legge bisogna avere un giudizio. E questo giudizio quando lo si può avere? Quando dopo 2, 3, 4 anni da quando si è fatta la dichiarazione scissa e non pubblicata, il fisco se ne accorge e apre un processo, magari penale, per l'evasione fiscale. E allora uno corre il rischio di avere una sentenza dopo 10 anni che lo condanna con tutte le sanzioni, gli interessi e così via, e solo in quella fase, cioè di fronte al giudice tributario, al giudice penale, può eccepire l'incostituzionalità della legge. È un rischio, come vedremo. Un rischio relativo, quando parleremo della sentenza della Corte, vedremo che è relativo, ma è un rischio. E allora ci fu la corsa dei commercialisti a cercare il modo di sollevare la questione incidentale. Come commercialisti, come giuristi generalmente non li capiscono molto, e sono alcuni tentativi che la Corte si verificasse in questi soprassetti tribunali. E fu la stessa Corte in qualche modo a indicare in una mezza motivazione, in una frase lasciata lì, la strada. E la strada praticata che ebbe successo fu questa: che in vista della dichiarazione dei redditi, il marito, con raccomandata con ricevuta di ritorno, intimò alla moglie, che di solito dormiva a fianco, di consegnargli tutte le pezze d'appoggio del suo reddito. La moglie, con raccomandata con ricevuta di ritorno, rispose al marito una frase irrepetibile, ma sulla carta d'avollo è: non se ne parla proprio. Io non ti consegno niente, non ritengo di doverti niente. Allora il marito incominciò un procedimento contro la moglie, perché il giudice la intimasse di consegnare la sua documentazione del reddito, e l'avvocato della moglie davanti al giudice sollevò l'eccezione di legittimità della legge che fondava l'obbligo di presentare quella documentazione. Ecco la rilevanza. Il giudice si trovava di fronte a un processo simulato, però verosimile, perché il giudice non può dire: ma voi state scherzando. Mi fanno la domanda, dice: mia moglie mi ha opposto un rifiuto a un obbligo che lei ha, perché io sono obbligato. E di conseguenza il giudice si è trovato di fronte a un processo in cui la norma da applicare era la norma che creava l'obbligo della moglie, del coniuge, per quel capo famiglia che doveva fargli crescere le reddite. Allora mi pare che fosse solo il padre, il marito, capo famiglia, la prima della riforma delle reddite di famiglia, forse, no? Uno dei due coniugi. E siccome quella è la domanda, era la norma da applicare nel giudizio, è la norma per il caso concreto, quella e non altra, ecco che c'è la rilevanza in pieno. E il giudice sollevò la questione e la Corte immediatamente rispose, hai ragione, che sarebbe sbagliata, e fece in tempo a far saltare la dichiarazione di redditi cumulativa di quell'anno. Capite come gioca la rilevanza? Si possono impugnare soltanto le leggi che vanno applicate. E, notate, l'applicazione delle leggi è un giudizio riservato al giudice. La rilevanza è un giudizio che riguarda l'applicazione, ma l'applicazione nel caso del processo principale, per cui è il giudice il dominus, è colui soltanto che può capire se la questione è rilevante oppure no nel suo giudizio. È lui che, sollecitato dalle parti o anche per iniziativa propria, può sentire l'esigenza di sollevare la questione se sta applicando quella norma. È un giudizio che gli è di sua pertinenza. Ma ha l'obbligo di motivarlo. Ha l'obbligo di motivarlo perché la rilevanza nella sua valutazione, ma l'istituto della rilevanza non è posto a garanzia soltanto del suo processo, ma è posto anche a garanzia del sistema costituzionale del giudizio occidentale, l'incidentalità è una scelta costituzionale, ed è, il giudizio è incidentale se e soltanto se c'è un controllo sul giudizio della rilevanza, perché se la Corte non avesse strumenti di controllare il giudizio sulle rilevanze dei giudici, i giudici sarebbero liberi di sollevare qualsiasi cosa. Direbbero, questa norma non mi piace, la considero rilevante e la sollevo. La Corte deve essere in grado di valutare se l'origine del suo giudizio è un'origine motivata, cioè se il giudizio è rilevante, l'incidentalità è motivata. E con questo controllo della motivazione, la Corte spesso si è liberata di questioni. C'è un altro, quel famoso esempio, sempre di quegli anni lì, in cui un giudice del lavoro aveva sollevato una questione di applicazione dello statuto dei lavoratori, statuto dei lavoratori che si applica nelle imprese sopra i, mi pare, 18 o 20 dipendenti. Ed è una questione grossa. Arriva la Corte e la Corte dice, mi dispiace, ma non è motivata la rilevanza perché il giudice procedente, il giudice quo, non dice se le parti davanti a lui del giudizio siano imprese sopra o sotto la soglia minima. Le imprese erano Fiat, Pirelli e così via. Sono le più grandi imprese italiane, la partenza di quelle durissime anche del piano sindacale, sforzata davanti al giudice, il giudice non ha detto siccome le imprese hanno più di 20 dipendenti perché pensava che tutti sapessero che la Fiat non di più. Ma la Corte, dietro questo formalismo, è riuscita a evitare di rimandare la questione dicendo al giudice di essere che deve motivare il punto. E quindi ha rimandato sempre con ordinanza la questione al giudice perché rivalutasse la rilevanza. E la norma di festa e fondatezza che cos'è? Questa è una locuzione complessa che contiene la doppia negazione, se vedete, la non manifesta in fondatezza. Ma in realtà non è che la doppia negazione faccia un'affermazione in questo caso, perché il non si riguarda il manifesta, la non manifesta, in fondatezza. Che cosa significa? È quello che i giuristi chiamano sempre con un latinorum il fumus. Il fumus non è quella cosa che è il danno della salute, ma è il fumo, il profumo. Ossia, la non manifesta fondatezza è la figura, diciamo, tradotta di quello che è il fumus boni iuris, cioè il giudizio a pelle, prima visu, ipso oculi, a prima vista, in fase di deliberazione, chiama così processualmente, che il giudice spesso è chiamato a fare. Vi faccio alcuni esempi. In un paese dove la giustizia dura tantissimo, c'è molta attenzione agli strumenti di tutela cautelare. La tutela cautelare è la prima tutela che voi avete dei vostri diritti quando li vedete minacciati. Se il vicino sta costruendo la torre di Babele e voi la vedete sempre più minacciosa, non potete cominciare a fare una causa civile che in Italia in media dura 8-10 anni, perché nel frattempo sarete sepolti dalla torre di Babele che crolla. Allora ricorrete al pretore, ex 700, 700 lo strumento tipico degli avvocati, e che vi chiedete un provvedimento d'urgenza, d'urgenza d'ora addirittura. Il pretore non può sostituirsi al giudice civile dicendo adesso facciamo, sentiamo i testimoni, facciamo la perizia, perché ci metterebbe 10 anni, ovviamente, e non se lo può permettere. Quindi in pochi minuti deve decidere a naso, fumus, profumo, se c'è il fondamento giuridico e se c'è un qualche pericolo. Capite? E questo lo fa in sede di derivazione, nel senso che non si forma giudicato, non resta un punto fisso, ma dà solo un provvedimento provvisorio per esempio, obbligare il vicino a cessare, a sospendere la costruzione della torre di Babele. Voi volete organizzare una riunione, una manifestazione pubblica, un bel corteo contro la finanziaria, cosa che va simpaticamente di moda. E avete l'obbligo di comunicarlo alla questura 3 giorni prima. Solo l'obbligo. La questura può vietarvelo per motivi, comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Facendo promuovervi che non puoi passare per quella via perché c'è il signor Romino Rossi che sta costruendo la torre di Babele e quindi c'è un rischio e quindi se ne impedisce di passare. Ma se invece la questura vi risponde no perché vi siete antipatici, voi avete la possibilità di fare un ricorso cautelare contro un provvedimento amministrativo e lo fate ad ora. Lo potete fare anche presso il tribunale civile, qualsiasi giudice, chiedete immediatamente un provvedimento che vi integri nei vostri diritti. Voi partecipate a un concorso pubblico? Non fatelo. Ma se dovete partecipare a un concorso pubblico, può essere che vi sia la commissione di escludere il concorso, dicendo il vostro titolo non è quello richiesto. Allora, non è che voi potete fare un giudizio amministrativo che dura in media 3-4 anni, perché nel frattempo non solo hanno fatto il concorso, ma hanno giudicato anche i posti e qualcuno comincia a dare intenzione prima che arrivi la sentenza. Voi dovete chiedere un provvedimento cautelare, ancora una volta, che vi consenta di partecipare al concorso sotto condizione. Voi fate il concorso, magari lo dicete, siete sotto condizione, finché non viene deciso il merito della questione, voi non siete sicuri di aver conquistato quel posto. Ma avete almeno parato il colpo, cioè l'esclusione del concorso. Voi siete sempre lì, avete partecipato e siete in qualche modo sicuri che la sentenza che vi dà ragione non sia inutile. Capite? Allora, queste valutazioni cautelari sono sempre fatte in base al fumus, per cui questa derivazione un po' esterna, un po' proprio esterna, per me giusto è esterna, per cui si guarda ai fondamenti, alla motivazione, senza entrare nell'analisi. Cosa vuol dire in rapporto al giudizio sulla non manifesta infondatezza. Vedete, il non manifesta sta a qualificare l'infondatezza. Il giudice non deve pronunciarsi sulla fondatezza o infondatezza della questione sollevata dalla parte, per esempio. La parte prestante non è che il giudice risponde secondo me è infondata o secondo me è fondata. Non ha questo potere. Il giudice deve sollevare la questione se ne vede il fumus, perché il merito della questione sarà deciso dalla Corte, sarà la Corte a dire che la legge è incostituzionale oppure la questione è fondata. Il giudice può fare solo una valutazione esterna, una derivazione, vedere in sostanza che la causa, la questione non sia pretestuosa. Ricordo un mitico professore Peruto che lui faceva anche l'avvocato, aveva pensato, suppongo la mia cattiveria, ho pensato a questo, di conciliare l'ora di lezione con l'ora di difesa in tribunale, portandosi i suoi studenti in tribunale. Venite in tribunale che faccio respirare l'aria dell'aula, e così non ci faceva la causa. Ma visto che sono dei suoi studenti, si è messo a sollevare un'infinità di questioni pregiudiziali, di tutti i tipi, giurisdizione, competenza, 4-5 cause di questioni di costituzionalità, e il giudice secondario dice, allora, non mi sei commenta fondato. Cosa doveva dire? Dargli seguito? Perché se dà seguito, un avvocato può in un giorno sollevare anche 200 questioni di costituzionalità. Non di prendere tempo, no? Poi se ancora la signora Franza è contento, dice, ma ci vediamo fra 5 anni. Così è possibile, per cui questo è un filtro che serve al giudice a governare le istanze di parte. Ma è anche un filtro che serve la Corte per decidere prima visu, ad occhio, se la questione ha un minimo di fondamento o una questione inesistente, inconsistente. Beh, è difficile che il giudice sollevi la questione e poi si dica è manifestamente fondata, no? Lo ricoverano. Nel senso che il giudice è chiaro che quando lui decide di sollevare la questione, la richiede non manifestamente fondata. Diciamo che come forse non riusciremo a vedere, perché sono cose un po' sofisticate, chi farà giustizia personale lo vedrà applicato, nella dialettica corte-giudice siamo arrivati a un punto in cui la Corte non chiede al giudice soltanto un dubbio, perché quello sarebbe un dubbio consistente. Quello che è scritto nei manuali è che il giudice deve motivare un dubbio consistente sulla costituzionalità della legge. Quello che la Corte chiede ormai è una richiesta esplicita di dichiarazione di illegittimità. Questa è una serie di meccanismi complessi che chi lo farà in bilancio di giustizia costituzionale. Allora, la rilevanza è una questione essenzialmente processuale. La rilevanza riguarda l'incidentalità, riguarda la perpendicolarità della questione rispetto ai temi trattati e riguarda il fatto che c'è quel palacarlo che blocca la prosecuzione del processo. La non manifesta infondatezza, invece, riguarda il merito della questione, riguarda il fondamento della questione, fondamento che non è accertato, ma è in qualche modo appurato dal giudice in via di derivazione, cioè il giudice motiva l'esistenza di un dubbio consistente sulla legittimità di quella legge. Allora, qui cominciamo a vedere quali sono gli elementi di questa motivazione che il giudice deve fare. L'ordinanza, come tutti gli atti del giudice, deve essere motivata. Ieri abbiamo visto che deve contenere oggetto e parametro. Oggi abbiamo visto che deve contenere rilevanza e non manifesta infondatezza. adesso proprio proviamo a capire, facciamo uno sforzo, di coniugare questa cosa con i termini di posizione norma. Non l'hai fatto prima, vediamo come viene. Allora, indicando l'oggetto, non c'è dubbio che indica la disposizione. Il parametro riguarda pure la disposizione. E così proviamo a vedere un esempio concreto, un contratto nella gazzetta ufficiale. Notate che tutte le ordinanze e tutti i ricorsi dei regioni sono pubblicate sul supplemento della gazzetta ufficiale che esce ogni mercoledì e che è dedicato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Per cui ci sono le sentenze della Corte e gli atti introduttivi. Vedete, nella intestazione del ricorso c'è scritto decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 73, numero 1092, articolo 99, comma 2, e che cosa sta indicando? La disposizione oggetto, la disposizione di legge, dice una legge che però, questo la guarda la Corte, impugnata. Poi segue Costituzione, articolo 3 e 36. La prima cosa che indica l'ordinanza sono le disposizioni impugnate e la disposizione costituzionale richiamata a parametro. La rilevanza riguarda la norma o la disposizione? Dite, io sto ancora pensando, riguarda la questione di legittimità costituzionale. Propriamente ad essere rilevante non è la norma, è la questione. La questione è rilevante nella misura in cui la norma, debba essere applicata. Qui è un problema di applicazione e siccome le cose non si applicano, i pensieri sì, è una questione che riguarda la norma. La norma di legge. E la non manifesta infondatezza cosa riguarda? La disposizione della norma? La norma. E ancora la questione è una qualità della questione che non è manifestamente fondata. E qua riguarda la norma di legge ordinaria e la norma costituzionale. Perché vedete, la questione non è manifestamente fondata in quanto questione di legittimità costituzionale, cioè il dubbio di legittimità, si forma per l'antinomia e quindi deve essere motivata in relazione alla norma di legge e alla norma costituzionale. Dubito di quella disposizione perché significa questa norma che devo applicare nel giudizio e mi sembra in contrasto con la norma che ricavo dalla disposizione costituzionale. Mi persuade? Due minuti. Vi leggo un'ordinanza che vi riguarda sicuramente, reato di guida sotto influenza di sostanze stupefacenti. Mai, ragazzi, mai. Con decreto emesso il 14 aprile 2005, il PM presso il Tribunale di Genova disponeva la citazione a giudizio di Della Rocca Alfonso, in spazio alla privacy, qua c'è nome e cognome, drogato, per rispondere del reato. Per rispondere del reato di cui l'articolo 187,7 in relazione all'articolo 186,2 per aver circolato la guida di un veicolo in stato di alterazione fisica e psichica correlato con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, fatto accertato in Genova il 22 luglio 2004. Nella fase degli atti preliminari, che comincia la fase del processo indicato, la difesa dell'interessato il canto di parte, ha accepito l'incompetenza per materiale, perché questa è una questione di incompetenza, non se ne frega niente, un altro incidente che riguarda l'incompetenza. No, la parola della competenza invece è un problema importante perché è l'oggetto del... Dunque, la parte eccepisce l'incompetenza del tribunale e dicendo che invece competente è il giudice di pace. Il giudice di pace notoriamente è molto più, come dire, morbido. Sì, la morbidezza della pronuncia è inversamente proporzionale alla durezza delle arterie, nel senso che invecchiando si arrogrisce alcuni, e che i giudici di pace non sono proprio tecnicamente preparatissimi, perché spesso amministrano la giustizia un po' a occhio, no? Così, insomma. Allora, il PM dice no, l'interpretazione è che ci deve essere competenza del tribunale, ritiene il tribunale che nel caso di esame sussistono i presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionale. Vedete, in realtà l'ordinanza non nasce per tanto da parte, perché semplicemente una parte dice tu non sei competente per competenza di giudice di pace. Il PM gli risponde no, no, la competenza è di questo tribunale. Il tribunale gli viene il dubbio che ci sia la norma sia invece favorevole al giudice di pace e come tale illegittima. Sentite, sarà già come va a decidere la cosa. In effetti la questione appare rilevante e non manifestamente infondata. Ah, sulla rilevanza. Emerge dagli atti dell'imputato il fatto, è stato fatto a giudizio per rispondere di guida entrato dalla DAT. Sotto questo profilo, sulla forma delle parti, è stata prodotta e quindi la documentazione relativa al controllo eseguito dai legalizzanti, eccetera. Corretta appare pertanto la contestazione ai sensi dell'articolo 197. Tutto questo sarebbe per dire io sto applicando una norma tratta dell'articolo 197, cioè siamo d'accordo che dell'articolo 197 si sta parlando. L'articolo 187 rinvia espressamente l'articolo 186,2. Tale rinvio peraltro non risulta operato nell'intera disciplina che ha sottolineato interpretativo. Tutto ciò in astratto, senza escludere che l'articolo 197 possa riferirsi alla clausola per l'irrogazione della pena è competente del tribunale, per cui fa scattare la competenza del giudice di pace. E il giudice tribunale dice in questi termini la questione rilevante, poiché la norma applicabile del caso di specie e l'articolo 197 combinato in disposto con l'articolo 186, cioè la norma che fissa la competenza. Sono due articoli che rinviano, perché uno fissa la fattispecie penale, l'altro fissa il giudice che può irrogare la pena. Dal combinato disposto esce, secondo il giudice remittente, una norma che fissa la competenza a decidere. Qui, sulla norma di questa infondatezza, nell'ambito del codice della strada, disposizione della bla, e qua segue il motivo del quattro pagine del risparmio, sì, del risparmio quattro pagine, e veramente rete, è il motivo per cui ritiene che il dubbio sia fondato, perché come si articola la motivazione, motivazione che parte sempre dalla disposizione, ma poi si sposta alla questione. La questione è fissata nella materia fisica, nella disposizione oggetto e quella parametro, ma la questione è fatta da un'antinomia e quindi da un contrasto tra norme.